Parte sesta. Scintille. 1. Ebbene, erano le 4:30. Aveva un paio d'ore per agire da solo. Poi sarebbe andato a casa a mettersi in un bagno caldo e a mutar d'abito. Alle 9 avrebbe ripreso gli interrogatori. C'era abituato lui a star senza dormire una notte e anche due quando necessitava. E questa volta, come per i delitti dell'albergo delle Tre Rose, sentiva che non doveva lasciar respiro a nessuno, o altrimenti non sarebbe riuscito. Indossò il pastrano, si mise il cappello e uscì dal bar nel salone. Il giovanotto, lasciato a vegliare il cadavere, si era cacciato più lontano possibile dalla macabra poltrona. Al comparire del commissario balzò in piedi. De Vincenzi lo guardò. Lo vide molto giovane e molto pallido. «È la prima volta che vegli un morto?»
«Signor sì».
Non soltanto giovane, ma meridionale. Il suo accento era irrimediabilmente napoletano, purché non fosse superstizioso. «Ti fa impressione?» Il giovanotto da pallido si fece scarlatto. Diede un'occhiata di sfuggita all'angolo dove il lenzuolo apriva una larga macchia livida. «No, signor cavaliere». De Vincenzi detestava sentirsi chiamare con quel titolo, che gli ricordava tutti i pesi burocratici del suo ufficio. Tagliò corto. «Bene, e poi le ore da star qui sono poche ancora. Appena sarà venuto il giudice istruttore, lo porteranno via». Fece per andarsene, ma una macchia bianca sul tappeto presso alla lampada, un'altra macchia incomparabilmente più piccola di quella del lenzuolo, attrasse la sua attenzione. Era il fascicolo di una rivista, il Wiener Magazine. Lo sfogliò macchinalmente e lo sguardo gli cadde sopra una pagina che sul margine recava varie cifre. Era un'addizione di grossi numeri. 115.000, 50.000, 60.000, totale 225.000. Sotto due lettere maiuscole OM, seguite da 4 esclamativi. Rifletté qualche istante. Poteva essere un appunto preso dal marchese. In tal caso il vecchio aveva segnato quelle cifre mentre stava seduto sulla poltrona quella sera. Perché lo aveva fatto? A chi e a che cosa pensava? Quelle due lettere OM, seguite da tutti quei punti esclamativi. OM, Ottaviano Merani. Il conte aveva parlato col marchese verso le 9:30, 9:15, e doveva battersi a duello col figlio. Imbecille. De Vincenzi aveva ancora nelle orecchie il suono della voce di Marga quando aveva pronunciato quella parola. Il tono era stato freddo, conclusivo. Imbecille. Non un'ingiuria, una constatazione. E la parola era diretta al marito. Stracciò la pagina con le cifre e se la mise in tasca. Domattina porterai questa rivista a San Fedele e la metterai sul mio tavolo. Sì, signor cavaliere. De Vincenzi uscì in fretta dal salone. Il portiere si alzò dal banco e si diresse ad aprirgli il portello. La bussola a vetri era stata fermata e per uscire si passava da un lato, attraverso l'apertura di una grossa lastra di vetro che girava sui cardini come una porta. «Buonanotte!» fece la voce rude del portiere. De Vincenzi non poté rispondere, che la nebbia lo assalì, lo avvolse, lo assorbì come un risucchio. Ma lui era ancora troppo turbato per rendersene conto. Turbato è parola inesatta. Egli si sentiva il cervello imbevuto di sensazioni, di immagini, di parole, alcune tangibili e penetranti, altre fluide e fosforescenti. Il delitto per De Vincenzi non era un fatto, era un fenomeno di cui gli incombeva il dovere di ricercare la causa. Questa volta la causa gli sfuggiva per segreti sentieri, per tangenti fuggevoli. Il numero di quei sentieri era impressionante. Pearl Selsir Kader ed Enrico Acrisles erano stati in parte esplorati, o in minima parte. Poi c'era Fabius Pigeon coi suoi capelli rossi. I due americani, Blitz e Broxley, troppo apertamente infamati per poterli chiamare sentieri segreti. Ma talvolta non tener conto dell'apparenza è pericoloso quanto affidarsi imprudentemente ad essa. La contessa Merani e suo marito, pista insidiosa e fragile, sdrucciolevole, piena di crepacce a trabocchetto. Il giovane Donald Handel, insidioso anche lui, come le sabbie mobili, e come esse apparentemente inerte. Ma dovette fermarsi. La nebbia gli elevava un muro davanti, impossibile vedere a un metro di distanza. Cercò di orientarsi. Era uscito da Londra e voleva andare al Continentale. Tutti e due gli alberghi si trovano dallo stesso lato di via Manzoni, sul medesimo marciapiede. Si tenne contro il muro e avanzò. La nebbia gli penetrava nella gola, gli faceva bruciare gli occhi. Si sentiva la pelle del volto trafitta da mille aghi, così freddi da dar l'impressione che scottassero. Eppure quell'accanimento degli elementi meteorologici contro il suo corpo gli ridava il senso fisico di se stesso, lo liberava dall'incubo del cadavere. Scorse finalmente le colonne dell'albergo, di marmo troppo bianco perché la nebbia ci si attaccasse inghiottendole. Trovò facilmente il bottone del campanello. Dal di dentro lo raggiunse un rumore di raganella metallica saltellante. L'uomo che gli aprì era vestito di nero con le chiavi d'oro al colletto chiuso e diritto della giubba. Vide lo sparato bianco e fece entrare il nottambulo, credendolo un ospite dell'albergo. Quando furono nell'atrio, davanti al banco illuminato da un'unica lampadina che, schiacciata da una conchiglia di porcellana verde, gettava tutta la luce sui fogli di un grande registro, il portiere tese la mano verso il quadrato delle chiavi. «Numero? Me lo dovete dir voi. Che numero aveva il marchese Acrisles, il vecchio?» La mano tesa ricadde. L'uomo si volse. Scrutava l'intruso. «Polizia», disse De Vincenzi. «Vedo». Ma non vedeva nulla. Anzi, quel che vedeva serviva a non fargli comprendere. Non sapeva mettere una qualifica sul volto e sull'abito di quel signore, così diverso da tutti i rappresentanti della polizia con cui aveva avuto a che fare. «Ci deve essere di sopra uno dei miei agenti a cui ho dato l'ordine di piantonare l'appartamento del marchese». «Infatti?» «Ebbene?» La voce aveva ritrovato l'accento spicciativo del comando. L'uomo si scosse. «Desiderate salire?» «Sì». «Vi accompagno». «Deve essere rientrato da poco il marchese Enrico Acrisles, il figlio?» «Sì». «E i conti Merani?» «Ma sì». La seconda risposta era carica di stupore. «E chi altro è rientrato da poco?» Adesso lo stupore si stava facendo preoccupazione. «Mr. Broxley?» Anche l'americano abitava al Continentale. «Datemi i numeri delle loro camere. Dei conti Merani e di Broxley?» L'uomo si piegò sul banco e consultò il piano dell'albergo. La luce della lampada gli illuminò la testa nera. «Mr. Gibbs Broxley occupa il numero 13 al pian terreno». «È curioso». La testa si sollevò, mostrando un volto reso perfettamente idiota dall'incomprensione. «Ieri ne avevamo 13. Venerdì 13. Quando è arrivato?» La testa e il volto sparirono dalla luce. Soltanto le mani rimasero illuminate a sfogliare il registro. Un dito si fermò sopra una riga. «Il 22 dicembre». «E i conti Merani?» Altre pagine girarono. «In novembre, il 4. La loro camera? Il numero 111 al primo piano. Conducetemi nell'appartamento del vecchio Chrysalis. Immagino che il figlio abbia una camera vicina. Primo piano tutti e due, numeri 60 e 64, si fanno fronte nello stesso corridoio. 2. Nel corridoio, un tunnel di semioscurità e di silenzio vattato molle. Cruni dormiva sopra un seggiolone da coro, con le occipite contro il legno di un alto schienale ad arabeschi. Aveva trasportato il seggiolone davanti alla porta del numero 60. L'uomo vestito di nero, con le cifre d'oro al colletto, lanciò un'occhiata alla grande porta bianca, ermeticamente chiusa. Un'occhiata di curiosità compressa. E si allontanò sul tappeto, che smorzava ogni rumore di passi. Cruni aprì gli occhi, balzò in piedi. «Nulla di nuovo?» «Nulla, dottore, mi ero addormentato.» «Non potevi far niente di diverso?» «Gli altri sono stati seguiti?» «Sì, dottore, per quanto, con la nebbia.» «Allora?» Carmelo è salito addirittura in tassì, assieme all'americano più piccolo, quello nero. «E lui?» «Gli ha offerto un sigaro.» Anthony Blitz conosceva il modo di trattare la polizia. «Togli quel seggiolone di lì e apri la porta.» Cruni si estrasse una chiave dalla tasca. De Vincenzi, prima di entrare, cercò con lo sguardo dall'altra parte del corridoio la porta del numero 64. Si trovava proprio di fronte al 60, come gli aveva detto il portiere. «Puoi andartene. A farti dormire su quella seggiola, ti troverai con le ossa rotte. Chiuderò io e porterò via la chiave.» «Grazie, dottore.» Aprì la porta ed entrò, richiudendola dietro di sé. Accanto al letto ardeva una piccola lampada da veglia. Il letto era preparato per accogliere il vecchio, che non vi si sarebbe coricato. Un pigiama turchino, così scuro da sembrar nero, era disteso sulle lenzuola. Girò il commutatore e un grande lampadario si accese al soffitto. La camera era vastissima, ammobiliata con lusso teatrale dei grandi alberghi. La scena appariva sontuosa. Una scrivania davanti alle tende dalla finestra. Sopra la cartella di cuoio rosso, un libro e alcuni giornali. A destra si apriva un'altra porta e lui vi si diresse. Era il bagno. Una grande stanza tutta lucente di porcellana e di metalli cromati. C'era un armadio laccato e sopra gli appositi sgabelli le valigie. In un angolo un baule. No, non avrebbe certamente cercato lì dentro. Cercato che cosa? Si mise le mani nelle tasche del pastrano e si guardò attorno indeciso. Non si era tolto il cappello. Gli specchi gli mostrarono la sua immagine. Faceva un curioso effetto lui in mezzo a tutto quel biancore. Tornò nella camera da letto dopo aver spento le luci. Come poteva sperare di trovar lì dentro qualcosa che spiegasse il delitto, che gli consegnasse il colpevole? No, non lo aveva mai sperato. Voleva soltanto conoscere il morto, impregnarsi dell'atmosfera nella quale Arturo Chrysalis aveva vissuto. Accese la lampada sulla scrivania e andò a spegnere il lampadario. Troppa luce. A lui sarebbe stato impossibile abitare una camera così grande e illuminata a quel modo. Gli avrebbe impedito di pensare. Spense anche la lampadina accanto al letto. Nel farlo vide un vassoio con un bicchiere d'acqua e un tubetto di vetro. Dial. Il vecchio soffriva di insonnia. Un bel delitto sarebbe stato se l'assassino avesse sostituito una di quelle pastiglie con un'altra di cianuro. Un delitto da romanzo poliziesco. Nella vita le cose andavano diversamente. L'assassino faceva cadere l'acido prussico nel bicchiere del whisky in un salone illuminato, mentre la vittima leggeva il Wiener Magazine. Questo si chiamava saper cogliere l'occasione. E poi andava a mettere la fiala dell'acido nella borsetta di Pearl Selsir Kader per incriminare un innocente. Si era fermato in mezzo alla stanza. Perché si trovava lì? Un attimo di smarrimento, un senso di oppressione allo sterno. Quella camera lussuosamente arredata, con le pareti tese di damaschi, le tende di seta, i mobili pesanti, gli aveva fatto rivedere davanti a sé il cadavere contorto, gli occhi sbarrati. Voleva l'atmosfera lui, l'aveva trovata. Poteva dirsi soddisfatto. Il metodo psicologico dava i suoi frutti. Maledetto imbecille, perché non contentarsi dei fatti? Qualunque altro dei suoi colleghi avrebbe mandato a San Vittore Purcell-Sir Kader, avrebbe fermato Blitz e Broxley, che erano perlomeno stranieri indesiderabili. Perché vivere a quel modo? Una vera sofferenza, ogni inchiesta? C'era da ammalarsi. Almeno avesse fatto come l'omino Curtibò, che saltabeccava attorno al cadavere e faceva il pagliaccio con gli indiziati. Si scosse, reagì. Si tolse il pastrano e il cappello e li gettò sul divano. Si avvicinò alla scrivania. A Chrysler leggeva un romanzo poliziesco, The Lady in the Morgue, di Jonathan Latimer. I giornali erano inglesi e tedeschi. Tentò i cassetti della scrivania, chiusi naturalmente, ma l'ira sorda che aveva dentro di sé, tutta amarezza irrequieta sparsa per le vene, attossicatrice, non lo fece esitare un istante. Non aveva nelle tasche un mazzo di grimaldelli, come forse avrebbe avuto il detective del Latimer. Si guardò attorno. Che sciocco era stato a non frugare nelle tasche del morto, per lasciare che lo facesse il giudice istruttore. Vi avrebbe certo trovato le chiavi e si sarebbe risparmiato di scassinare quei cassetti. Vide che erano fragili. Un mobile di falso maggiolino intarsiato. Facendo leva tra gli interstizi si sarebbero aperti. Tornò nel bagno e trovò un paio di forbici di acciaio. I quattro cassetti si aprirono uno dopo l'altro. Sedette e cominciò con metodo le ricerche. Il morto era un uomo ordinato. Nel primo cassetto vide un pacco di lettere legate con un cordone, tre libretti di assegni bancari, un piccolo registro di pelle nera. Per prima cosa consultò i libretti degli assegni, che erano della Express LC. Di ognuno dei tre erano stati adoperati alcuni assegni. Rimanevano le matrici, ma non recavano che la cifra e la data. Nessuna indicazione delle persone alle quali gli assegni erano stati intestati. Nel secondo libretto che sfogliò, lesse una cifra che lo colpì. 115.000. Trasse di tasca la pagina stracciata dal Wiener Magazine. 115.000, 60.000, 50.000 erano le tre cifre dell'addizione. Sulle matrici di quel libretto trovò anche le altre due cifre. Aveva la conferma che l'appunto sulla rivista era stata fatto da Chrysler e che si trattava di somme versate. Adesso assumevano una certa importanza anche quelle due maiuscole OM, coi quattro punti esclamativi. Il terzo libretto, come il primo, non gli apprese granché, se non il fatto che le uniche grosse somme versate da Arthur a Chrysler erano state quelle. Ma a chi e perché? Se OM voleva indicare Ottaviano Merani, supposizione che gli aveva subito fatta, poteva credere che il conte avesse ricevuto da Chrysler 225.000 lire. A quale titolo? O non piuttosto il marchese aveva fatto quel conto, pensando ad altri, e poi aveva tracciato quelle due maiuscole e quegli esclamativi, perché aveva saputo o ricordato che Ottaviano Merani doveva battersi con suo figlio? Non vi presterete a una pagliacciata? Non è una pagliacciata. Io impedirò il duello. Farete male. De Vincenzi sospirò. Quanti intrighi, quale intrecciarsi di interessi e di sentimenti, e come oscuri i meandri del cervello di quella gente. Il problema era scoraggiante, come tutti i problemi che aveva affrontati quando aveva dovuto lavorare in ambienti intellettualmente e socialmente raffinati. Troppe sfumature. I delitti commessi dalla povera gente sono più franchi, più brutali anche, ma senza maschera. Prese il piccolo registro, una quantità di nomi, di abbreviazioni, di cifre. Doveva essere il prontuario del movimento di affari di Acrisles. Hollywood, RP, D, 370.000. New York, BF, D, 90.000. Continuò a sfogliarlo macchinalmente. A ogni pagina c'era il riassunto del dare e avere. L'attivo era formidabile e cresceva sempre. Verso la fine delle pagine scritte, le uscite recavano l'indicazione LT invece di D. Evidentemente a Chrysalis era giunto in Italia e faceva i conti in lire. Fu su queste pagine che De Vincenzi si gettò con attenzione, sperando di trovare qualcosa che gli rivelasse a chi erano state versate le 225.000 lire degli assegni. Infatti, nelle uscite trovò le tre cifre, ma accanto ad esse era scritto a mezzo Fabius Pigeon, il segretario dai capelli rossi. Allora notò che altre somme erano state messe nel conto con quella qualifica e si meravigliò di trovarne soprattutto nelle entrate e rilevanti. Come poteva Fabius Pigeon fornir somme al marchese Chrysalis? Doveva trattarsi di incassi fatti per suo conto. Ma perché tacerne la reale provenienza? Avrebbe cercato di chiarire la cosa con Pigeon. Intanto si contentò di prender nota delle date, scritte accanto alle tre cifre degli assegni. 115.000 lire erano state versate il 10 dicembre 1938, 50.000 il 17 dicembre 1938, 60.000 il 3 gennaio 1939. L'ultimo versamento era assai recente. De Vincenzi si mise in tasca i libretti degli assegni e il piccolo registro. Quindi cominciò a slegare il pacchetto delle lettere. Qui avrebbe trovato qualcosa di preciso, di positivo. Non trovò nulla, invece, perché qualcuno era entrato nella camera senza che lui se ne fosse accorto e di dietro alle spalle gli aveva dato un buon colpo sulla testa con un oggetto molto pesante e aderente, un piccolo sacco di pallini di piombo, forse.